Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, sì, santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria, sì, sì. Qui, se l'Immacolata, cioè, porta l'Immacolata nei nostri cuori, ma l'Immacolata che cosa ha fatto? L'Immacolata ci ha donato Gesù, è per quello che vogliamo portare l'Immacolata, perché lei che ci porta Gesù, che ci dona Gesù, qui il fine è come quello che vuole la Madonna, no? Fate tutto quello che gli vi dirà. Ecco, qui dobbiamo ascoltare il Verbo che si è incarnato nell'Immacolata. Allora, ho una bella notizia, cioè mi sembra, una bella notizia è questa, credo che gli italiani, ma forse anche il mondo intero, possa cominciare a risparmiare sull'acquisto di frutta, perché mi sembra che siamo arrivati alla frutta, ogni giorno sentiamo ci portano qualche cestino di frutta, no? Ci dice... Quando siamo arrivati alla frutta, cosa vuol dire? Che siamo arrivati in fondo. Per cui questo è, diciamo, che è un aiuto anche per tutto il popolo che comincerà a risparmiare sull'acquisto della frutta che ci viene donata gratuitamente. Non vi dico mica di più, sapete? Provate a indovinare, no? Anna, tu hai indovinato?
Posso immaginare.
vabbè.
Posso aspettare qualcosa.
Insomma, la frutta costa anche, Che poi ogni stagione c'ha la sua frutta e difatti vedo che c'è un aumento, diciamo, di produzione di frutta particolare, no? Che talvolta è esotica, talvolta è nostrana, ma insomma di tutti i colori. Va bene. Allora, che cosa dobbiamo dire in questa giornata, questo inizio settimana, la settimana per l'unità dei cristiani? Ma diciamo, io sarei già molto contento, e credo che anche il cielo sarebbe molto contento, se si facesse, invece che la settimana per l'unità dei cristiani, no, il mese per l'unità dei cattolici. E si vede che ci vogliono ancora più preghiere, no? E noi vogliamo pregare che gli altri si uniscano a noi, ma intanto dobbiamo domandarci se noi siamo uniti a Gesù Cristo, no? Perché se ogni tanto esce qualcosa di particolare, no? Uno si domanda, ma questa è volontà di Dio, ma questo l'ha insegnato Gesù Cristo, ma che cosa sta succedendo, no? Allora, preghiamo per l'unità dei cattolici, e c'è bisogno di pregare per l'unità dei cattolici, ma cosa, tra di noi? No, noi dobbiamo essere uniti a Gesù Cristo, unità con Gesù Cristo, ecco. Non possiamo cambiare le parole in bocca a nostro Signore Gesù Cristo, anche se qualche, diciamo, qualcuno con le traduzioni che noi leggiamo ogni tanto pare che con le nuove traduzioni si voglia anche cambiare anche il significato, diciamo, che ha un peso molto forte, ecco, della stessa parola del Signore, no? Per cui dobbiamo stare attenti. Ecco, il santo... Chi è santo? È uno che può dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, colui che ha Cristo che vive in sé, stiamo attenti, siccome Gesù Cristo ha detto che non si cambia manco una virgola, ha detto: passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole non passeranno mai, il santo, che è uno che ha Gesù che gli abita dentro, cioè che vive dentro di lui, volete che Gesù cambi le parole? La prova che tu hai Gesù dentro è che non cambi le parole, perché altrimenti è in contraddizione con quello che ha detto, no? Ecco. E è un momento, Padre Pio lo spiegava bene e diciamo lo vediamo ormai con due parole, sapete. Questo tempo è caratterizzato, dice, dalla confusione delle idee che aumentano di giorno in giorno, c'è l'aumento della confusione, proprio perché siamo molto uniti e invece abbiamo bisogno di pregare per essere, cioè, uniti, tra virgolette, ma dobbiamo essere veramente uniti a Gesù Cristo, confusione di idee e predominio di ladri. Mamma mia, Padre Pio, ma poteva con due parole disegnare e fotografare la situazione del mondo odierno? I santi non devono dire tante parole, sono i parolai che ne dicono tante per confonderti, ma diciamo che Gesù Cristo, ecco, insegna a quelli che si spiegano bene di dire poche parole e chiare. Chi non è con me è contro di me, dice Gesù Cristo. Pensa quante parole ha fatto. E come si fa a essere con Gesù Cristo? Bisogna fate tutto quello che gli vi dirà. Ce lo dice la Madonna, che è anche madre della Chiesa. Fate tutto quello che vi dirà. Pensa un po', andate e moltiplicatevi. E invece qualcuno ha insegnato andate e dividetevi, no? È il contrario del moltiplicatevi. Ma sono problemi mica da poco, anzi sono problemi che pesano sull'umanità intera. Credo che martedì prossimo, il 27 sarà martedì, no, è giusto il 27, ecco, abbiamo la tavola rotonda e credo che tratteremo proprio un argomento molto attuale, cioè il peccato è causa di tutti i mali o di tutte le disgrazie, di tutte le cose che ci capitano, no? Perché il Signore deve purificarci, no? Se fossimo già di per sé, se fossimo già noi persone oranti e mortificate, diciamo che non servirebbe, diciamo che perlomeno ci arrivassero le mazzate che arrivano adesso, no? Ecco, tutte queste cose terribili. E naturalmente, se Gesù ha detto senza di me non potete fare nulla, voi provate a immaginare, state attenti. Dunque, se senza di me non potete fare nulla, tu hai voglia di dire la ripresa economica, bisogna, no. Noi abbiamo detto che Gesù Cristo deve uscire dall'Europa, no? Perché noi non vogliamo neanche riconoscere non solo lui, ma neanche le radici del cristianesimo, per cui l'abbiamo praticamente sfrattato. È bello sto termine, sfrattato. Tu pensa, no? Se un frate sta in un convento e lo buttano fuori, è uno sfrattato. No? Allora, sfrattato. Addirittura abbiamo sentito che in Francia manco il presepe si può allestire in locali pubblici. Poi non si capisce perché anche in Francia succede di tutto, no? Si può questo ma non si può quello, cioè si può far di tutto, ma l'importante è comunque che Gesù Cristo sia lontani da noi, no? Perché noi vogliamo essere liberi di pensare, mica con la testa nostra, perché la testa dell'orgoglioso e del superbo è quella di Lucifero, per cui vogliamo essere governati dal principe di questo mondo, perché a noi non ci sta bene il re dell'universo, e noi siamo gelosi, siamo come Erode, che quando gli hanno detto che è nato il Messia, ha detto ammazzateli tutti quanti, perché io non voglio mica perdere il posto, io ammazzate tutti quelli che possono spodestarmi. E anche oggi stiamo facendo la stessa cosa. Quanti Erode, ma tu Erode condanni a morte Gesù Cristo, non volendo riconoscere le radici cristiane, non solo, ma lo ammazzi in tanti modi, ecco, insegnando la menzogna, che è il contrario della verità, e Gesù Cristo è verità, insegnando la morte quando Gesù Cristo è vita, praticamente, insegnando una via che non porta alla salvezza, e Gesù Cristo è anche via, per cui cacci lui e noi ci cacciamo nei guai. E quando ci cacciamo nei guai, è inutile che andiamo a dire ma è colpa di questo, è colpa di quello, come al solito è sempre colpa degli altri, no? Però Padre Pio l'aveva spiegato, dice, no? Quando entrerà la televisione in casa, allora dice l'imperatrice, che cosa farà? Caccerà fuori di casa la regina del Santo Rosario. La Madonna è venuta a dirci che non ci sono problemi né personali, né familiari, né internazionali, vero? Che non si possano risolvere con il Santo Rosario. Padre Pio ne diceva una quantità che è irraggiungibile. La Madonna a Lucia, che gli ha chiesto se Francesco andrà in paradiso, un bambino di 9 anni, sì, ma dovrà dire molti rosari. Voi ci capite qualcosa? Cosa abbiamo fatto noi? Il contrario, basta rosari. Oppure, magari lo possiamo dire con la radio, lo possiamo dire con la televisione, non lo so, ma qui il problema è un altro. Abbiamo perso la fede, per cui noi stiamo confidando negli uomini. Eleggiamo sto presidente, quell'altro presidente. Guarda, un presidente che non è unito a Dio, lui non può fare il presidente, no? Perché il presidente ha bisogno di Dio, perché senza di me non potete far nulla, non puoi neanche fare il presidente, combinerai guai, firmerai decreti assassini, vero? Firmerai decreti anticristo, per cui come si fa qui? Ma deve essere di questa corrente, di quella corrente, deve essere legato a Gesù Cristo, perché senza di lui non si può fare nulla. Per cui, vedete, sono così delle brevi riflessioni, dei flash, diciamo, che possono farci pensare, ragionare, visto e considerato che noi siamo pieni di immagini e di fantasie e non riusciamo più a distinguere il bene dal male, anzi, addirittura riusciamo a condannare il bene e a incoraggiare il male facendolo passare come bene. Questi sono tempi molto molto difficili, molto molto, Padre Pio diceva che non voleva che ci fosse in questo nostro tempo, non voleva neanche che ci fossero i suoi sandali, pensate un po', pensate un po'. Io penso a Santa Caterina da Siena, sembra che è la 21ª o 23ª figlia, con i pensieri che circolano oggi, Santa Caterina non doveva nascere, Padre Pio non doveva nascere, e quanti santi, c'è una fila di santi, vero, che sono numeri alti della procreazione, ecco, praticamente non dovrebbero essere tutti quei santi, cari miei. Mi fermo qua perché, diciamo, dovrete mangiare anche qualche altro, oltre la frutta, se no vi riempite di frutta, poi non mangiate più il resto. E procedamos, vero?
Serviamo la continuazione del pranzo, cioè.
Sì, continuiamo.
Il dolce, per modo di dire, comunque.
Sì, la lettera agli ebrei.
Esatto, esatto. L'autore ricorda agli ebrei che pur nella prova sono eredi della divina promessa. Dio, che è giusto, non dimentica la carità da loro esercitata in favore dei fratelli. E terrà conto delle tribolazioni che stanno attraversando, donando loro la vita eterna. Si è allontanata la pigrizia nel compiere il bene, persevereranno nella fede. La speranza cristiana è dunque un'ancora di salvezza, perché offre la certezza dei beni futuri a chi serve fedelmente il Signore, le cui promesse si compiono in Cristo, sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli,
Dio non è ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso dicendo: ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza. Così Abramo, con la sua costanza, ottenne ciò che gli era stato promesso. Gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia. Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento, affinché grazie a due atti irrevocabili, nei quali è impossibile che Dio mentisca, noi che abbiamo cercato rifugio in Lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci è proposta. In essa infatti abbiamo come un'ancora sicura e salda per la nostra vita. Essa entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec.
Mamma mia, mamma mia. Praticamente qui inizia così, né? San Paolo dice: fratelli, Dio non è ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. Cioè, esorta il cristiano ad avere fiducia in Dio, e sarebbe blasfemo pensare che il Signore si dimentica di noi. Cioè, il problema è che siamo noi che ci dimentichiamo di Lui o di quello che Lui ci ha insegnato. Ah, dice, sì, è vero che c'è scritto, non me lo ricordavo più. Per cui sei tu che non ricordi, non il Signore. Il Signore si ricorda bene. È impossibile che non senta il grido del povero. È impossibile che non ascolti la preghiera di chi lo invoca. Ecco, per cui dice, Dio, voi dite, è ingiusto, ma per carità, vorrete dire che ingiusto è bestemmiare Dio, cioè dare a Dio giustissimo che è ingiusto, ma ci vuole coraggio, no? Tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato, ecco, nel suo nome. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri. Ah, sono stanco, ma il Signore mi capisce, ma basta dire un'Ave Maria, cosa vuoi, Signore, pigri. La Madonna ha un bambino, devi dire molti rosari. La Madonna dice, bisogna dire, fare molti sacrifici. Allora, noi siamo pigri nel fare il bene, ma nel far peccati siamo atleti, anche a età avanzata. Se penso che anni e anni fa, in Sicilia, un uomo di 90 anni, e passa, dunque, è andato a vedere un film a luci rosse, bene, dall'emozione e da quello che ha provato a vedere questo film schifoso, gli è venuto un infarto e è morto al cinema. Per cui, se quello lì fosse stato pigro, fosse stato a casa, invece di andare a vedere la televisione, forse sarebbe arrivato a qualche anno in più, no? Qui, diciamo, la stanchezza per fare i peccati non esiste. Uno arriva, ha lavorato tutto il giorno, no? È stanco, quindi non ha voglia di pregare, però quando arriva sotto le coperte, diciamo, magari gli vengono nuovi vigori, no? Per cui non si capisce come mai noi abbiamo i vigori, diciamo, quando si tratta di fare le cose sbagliate, e quando si tratta di fare quelle giuste siamo sempre stanchi e pigri soprattutto, no? Qui dico, sono dati di fatto, non si può mica nasconderli, no? Ma piuttosto dobbiamo essere non pigri ma imitatori di coloro, un pochettino, di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso dicendo: ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza. Pensa un po', renderò molto numerosa la tua discendenza, mamma mia, ma pensa un po', Anna, come la mettiamo questa storia? Molto numerosa la tua discendenza. Allora, cioè se stessimo, io credo che ci vorrebbe un programma che duri dalla mattina alle 8 fino a mezzogiorno, no? Perché se stai attento a tutto quello che è scritto e guardi intorno a quello che succede, diciamo, se uno è cieco può anche non vedere e in 5 minuti dir tutto, ma se no, se ci vede deve dire: guarda, questa parola qua significa questa, noi facciamo il contrario, no? Dimostrare come siamo lontani dalla verità. Ecco, Gesù Cristo è verità e la verità vi farà liberi, e noi siamo schiavi della menzogna che arriva da tutti i mezzi di comunicazione abbondantemente, giorno e notte e in tutte le forme. Ma Anna, io so che tu hai tanto da leggere, vero? E non vorrei sprecare tempo. Certo. Lascio a te.
Procediamo, sicuramente. Allora, Lettera agli Ebrei, commento di Don Dolindo, capitolo 6, pagina 2412. San Paolo incoraggia gli ebrei convertiti. Scrivendo agli ebrei, San Paolo li elogia per la loro carità verso i fedeli perseguitati. E si consola perché la carità da essi praticata gli dava la ferma speranza della loro salvezza, e ne dà la ragione, perché Dio, che è giusto, li avrebbe rimunerati con la salvezza eterna, non dimenticando la loro carità, perché tiene conto di ogni opera buona e la retribuisce. Psicologicamente San Paolo cominciò a confortare i fedeli elogiandoli per la loro carità, perché i cristiani di Gerusalemme, perseguitati come erano, ne avevano ancora un estremo bisogno. Perciò desidera che questa carità continui e si allarghi. Avrebbe potuto confortarli prima con la promessa fatta ad Abramo e della quale essi erano eredi e partecipi, ma li elogia e li conforta per la carità da essi usata verso i cristiani perseguitati, perché si preoccupava delle loro pene. Forse di saperli perseguitati poté in lui risuscitare il triste ricordo di quello che aveva fatto lui prima di convertirsi, e quindi anche inconsciamente poté in lui rinnovarsi l'ansia di sollevarli. Era poi logico che, dopo aver mostrato la rovina che sovrastava agli apostati, col paragone della terra sterile di frutti e condannata al fuoco, egli usasse un tratto di delicatezza verso quelli ai quali scriveva, non volendo far loro supporre che li riguardasse come apostati o perlomeno come pericolanti nella fede. Scriveva, è vero, proprio perché temeva che potessero mancare di costanza nella fede, ma per delicatezza di carità
non lo dice qui esplicitamente, lasciando che essi stessi lo avessero considerato col paragone che fa della terra in seconda, non potendo dire a loro riguardo cose ben migliori della loro fede, che temeva titubante o incostante, ricorda la loro carità verso i cristiani perseguitati, che gli dava speranza della loro salvezza eterna. Con questo ricordo evita che essi pensassero di essere riguardati da lui quasi alla stregua di apostati, o almeno di incostanti, che li avrebbe irritati o offesi, ma chiamandoli carissimi, mostra loro la sua benevolenza, e ricordando la loro carità, mostra di avere per loro una grande e riconoscente stima. È un intreccio di sottigliezze che facciamo notare perché rivelano l'anima di San Paolo ed il suo tatto delicato e soprannaturale nel trattare le anime a lui affidate da Gesù Cristo. Sono sottigliezze psicologiche di grande ammaestramento per noi, che nell'apostolato ci facciamo facilmente vincere dall'impeto della natura o dal carattere e cadiamo in indelicatezze che ne compromettono l'efficacia. Penetrando poi profondamente l'anima degli ebrei per rinsaldarli nella fede, San Paolo li eleva nel ricordo della promessa di Dio fatta ad Abramo e realizzata in loro per distaccarli dalla tentazione che potevano avere abbracciando la religione cristiana, tentazione facilissima in un ebreo, di essere stato infedele alla religione dei padri. San Paolo dice perciò: Dio, quando fece la sua promessa ad Abramo, non potendo giurare per nessuno a sé superiore, giurò per se stesso, dicendo: in verità io ti ricolmerò di benedizioni e ti moltiplicherò. Si giura in nome di una persona più alta. Dio giura per se stesso, infinita verità, eterna ed immutabile, per mostrare la verità e l'immutabilità della sua promessa che non può venire mai meno. Letteralmente nella Genesi Dio usa la formula del giuramento che usavano gli uomini: se non mantengo la mia promessa, mi faccia Dio questo e questo, in forma imprecatoria. E Dio voleva dire che se la sua promessa non si fosse compiuta, egli avrebbe rinnegato se stesso, eterna verità. Dunque la promessa fatta ad Abramo con giuramento doveva compiersi nei suoi discendenti. Abramo ha creduto alla promessa di Dio e non si è perso d'animo in mezzo alle prove. Ebbe pazienza e la promessa divina si è compiuta, e non poteva non compiersi stando tra due cose immutabili: la decisione di Dio, fatta con amorosa misericordia, e il giuramento con la quale, col quale la comunicò ad Abramo. Dio non può mentire, soggiunge San Paolo, e quindi noi abbiamo il più valido incoraggiamento ad avere ferma fede e stare saldi nella speranza che ci è preparata, cioè nella speranza dell'eterna gloria tra le persecuzioni e le pene. Questa speranza per noi, rifugiati in Gesù Redentore e nostro Mediatore, è come ancora che nella tempesta si aggrappa al fondo del mare e tiene ferma la nave tra i flutti che la flagellano. Gesù Cristo è ancora ben ferma della nostra speranza, poiché sacerdote eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, ci ha aperto le porte del cielo andandovi come precursore del nostro cammino. Il sommo sacerdote andava oltre il velo del Santo dei Santi per aprire al popolo la porta della misericordia di Dio, ed era figura di Gesù Cristo che, redimendoci con la sua morte, risuscitò ed ascese al cielo, andando oltre il velo, oltre le nubi, dalla terra al cielo, per aprirci le porte del paradiso. E chi potrà smarrirsi in mezzo alle persecuzioni o alle tempeste della vita sapendo di essere vinto e sostenuto da Gesù Cristo, ancora sicura e ferma della nostra speranza, sapendo di essere per Lui eredi della promessa fatta da Dio ad Abramo. Ecco, vi lascio con questo interrogativo, se credi. Benissimo. Chi può temere, ecco, di perdersi se aggrappato a Dio come ancora sicura, pertanto,
sì, le promesse. Me, non potete fare nulla.
Certo.
Per cui l'uomo, quando comincerà a credere, dice: io sono cristiano, io credo in Dio, ma a me non risulta che tu creda in Dio, lo dico mica a te, ma non risulta che questi che si dicono cristiani dicono di credere in Dio, perché se credessero in Dio farebbero quello che Dio gli insegna, e invece fanno il contrario e dicono che credono in Dio. Bisogna vedere quale Dio hanno scelto, cioè se è il principe di questo mondo, o se il Dio uno e trino, via, verità e vita, perché bisogna cercare di semplificare e di capire, no? Perché uno poi, quando è pieno di notizie, c'ha la testa piena, no? Non capisce mica bene dove deve guardare, no? Perché dice: io sono gonfiato di notizie, e invece diciamo che bisogna averne poche, ma chiare. Allora, chi non è con me è contro di me. Tu stai facendo le cose che dice il Signore o stai facendo le cose contrarie? Tu di botto sei contro Dio, è inutile che vai a cercare tante giustificazioni, no? Perché? Perché insegni o diciamo proclami delle cose che sono contro Dio. Pertanto diciamo che il cristiano semplice queste cose qui dovrebbe capirle in fretta, no? Il cristiano complicato diciamo che crede di aver capito qualcosa più degli altri e non ha capito niente. Ecco, adesso io direi, ecco, di chiedere la pausa musicale intanto, che di musica ne abbiamo sentita un po' fino adesso, no?
Certo, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio per chi volesse intervenire: 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
bellissimo, bellissimo. Sento
che bello.
Grazie, che bello. E infatti pensavo, se tutti insieme ci inchinassimo davanti a te, che bello. E qui ti volevo invitare a spiegare il significato del prostrarsi a Dio.
Sì, sì, difatti l'avevo pensato prima, poi mi è arrivato un piatto di frutta e mi sono distratto. Vabbè, comunque, sì, sì, difatti... la prostrazione, no? Che cosa vuol dire prostrata? Dice, vuol dire piegarsi con la faccia per terra, no? Beh, diciamo, quella è una prostrazione fisica, ma prostrato ti adoriamo, vero? Diciamo, c'è una prostrazione spirituale, no? Cioè, colui che si sente niente, vero? Ecco, mio Dio e mio tutto... Vuol dire che io sono niente, tu sei tutto, se ho qualcosa è tutta roba tua, perché io non ho niente. Allora, se vedo che sono un miserabile, mi rendo conto dei miei peccati, mi rendo conto della mia fragilità, vero? Cosa accade? Che mi sento quello che sono, e mi sento prostrato innanzi al Signore, Lui è così grande, io sono così piccolo, ma per arrivare alla prostrazione diciamo che c'è un percorso, bisogna meditare la passione di Cristo. Allora noi vediamo Lui che l'abbiamo prostrato, inchiodato, flagellato, maledetto, cioè più prostrato di così Gesù Cristo, no? Se tu mediti la passione di Cristo, vero? Diciamo poi il prostrato diventerai tu, perché ti vergognerai di tutto quello che hai fatto, detto, di tutto quello che dovevi fare e non hai fatto, cioè praticamente ti vedi quello che sei. Ma se non mediti la passione di Cristo per sapere quanto sei costato a Gesù Cristo, tu non ti prosterai mai, perché pensi di essere nella norma, cioè che bisogno c'è di prostrarsi. Invece chi medita la passione di Cristo vede che Gesù Cristo, insomma, ha patito di dentro e di fuori, perfino i dolori mentali, ha patito di tutto, ma causato da chi? Da noi, con i nostri peccati. Quando tu l'hai capito, allora diventi uno che si prostra davanti a Dio, perché dice: Signore, pietà. Fai come la Maddalena che gli baciava i piedi, per cui per baciarli in piedi vuol dire che era prostrata, perché se stava in piedi la Maddalena, come vogliamo stare noi, non riusciremo mai a baciare i piedi di Gesù, eh? Bisogna prostrarsi. Ecco, quel tipo di prostrazione ci fa stare poi bene, perché il Signore, diciamo, è lì che ci aspetta, ai suoi piedi prostrati, chiedendo umilmente perdono e piangendo i nostri peccati. Ecco, quello è il prostrato, non uno che si piega soltanto corporalmente. Quella prostrazione solo fisica di frate asino, ma manca quella interiore del tuo io che non vuole prostrarsi, della tua superbia che non vuole prostrarsi, della tua presunzione che sta ritta in piedi. Per cui il prostrato è uno che ha messo sotto i piedi il proprio orgoglio, la propria superbia, e loda e piange i propri peccati e bacia i piedi di Gesù Cristo, che è venuto a salvarci facendosi inchiodare sulla croce per amor nostro. Lui si è fatto umiliare, il Dio Altissimo, e tu che sei un miserabile, guai se ti dicono una parola che non ti piace, perché imbizzarisci. Qui la prostrazione è qualcosa di meraviglioso, che augurerei a tutti di cercarla, di chiederla e di esercitarsi nella prostrazione. Ecco, volete ascoltare, diciamo, delle meditazioni sulla passione di Cristo? Guardate, diciamo, c'è questo aiuto, l'abbiamo fatto, era anche questo sito Stella Matutina, ecco, ci sono 58 meditazioni di padre Gaetano da Bergamo, letti da una suora, della radio, vero? E lì ogni giorno ne ascoltate una che dura 18-20 minuti e quando sentite cosa ha patito lui e tu riconoscerai che anche tu hai fatto la tua parte, cominci a piegare la testa, poi piegherai le ginocchia e poi piegherai tutto il corpo e poi se arrivi a piangere i tuoi peccati vuol dire che ti sei veramente prostrato. Si capisce? Non so.
Grazie, no, era importantissimo sottolineare questo aspetto, sì. Grazie, grazie.
Diciamo la Madonna.
Certo.
Bene, allora adesso c'è, però c'è anche ho letto una riga qui del Salmo, che
sì.
non leggiamo tutto perché l'orologio mi sembra che ha il turbo, va velocemente. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Allora, diciamo che per amarle bisogna trovarle, ma le opere del Signore sono grandi, immense, ma tu che cosa stai guardando? Ma cosa, dov'è che perdi tempo? Cos'è che stai guardando? Ah, sto guardando un incontro di pugilato, adesso vanno di moda anche i pugni, per cui diciamo l'incontro di pugilato, vabbè. Allora, diciamo che non è un peccato, ma se penso che ci sono i miei fratelli che vanno all'inferno e sono presi a pugni dal demonio, vero? L'incontro di pugilato lo fanno i miei fratelli che io non offro preghiere e sacrifici per salvarli e finiscono sul ring eterno dove saranno presi a pugni per tutta l'eternità, per esempio, no? Dico, non è una barzelletta, Pertanto io perdo tempo, e il tempo è un dono di Dio. Se tutto il tempo che perdo, state attenti, tutto il tempo che perdi, tu lo passerai in purgatorio, già avrai molto da soffrire per tutto il tempo che hai perso. Il tempo il Signore ce lo dà per la nostra santificazione, il nemico ci propone di far di tutto meno ciò che serve per la nostra santificazione. Secondo te siamo degli ingannati per bene? Siamo dei frullati per bene, senza intelligenza, che non riusciamo a capire le cose semplici. Il Signore mi dà il tempo per la mia santificazione, io lo uso per tutto meno che per il motivo per cui il Signore me l'ha donato. Anche questi sono peccati di omissione. Ho omesso di utilizzare il tempo che il Signore mi ha dato per la santificazione mia, che però è gloria di Dio l'uomo vivente. Cioè, chi glorifica il Signore? Il Santo è uno che glorifica il Signore con la sua vita. Ma il peccatore, se non si pente, è uno che disprezza il Signore. Lo offende continuamente e non si pente neanche di offenderlo. Per cui non si piegherà. Non vuole piegarsi. Dobbiamo pregare, ecco, per la conversione nostra e per quella dei nostri fratelli. E direi di passare al Vangelo.
Benissimo. Ai farisei indignati, perché i discepoli colgono delle spighe di sabato, Gesù ricorda che il sacerdote Abiatar aveva dato a Davide e ai compagni i pani dell'offerta, di norma riservati solo ai leviti. La sua condotta anticipa la dottrina di Cristo, dimostrando come la legge naturale sia superiore ai precetti cerimoniali o al riposo sabbatico. Gesù ricorda il vero significato del sabato, istituito per essere un giorno di riposo, in cui onorare maggiormente il Signore e non per ridurre l'uomo in schiavitù. A cosa gioverebbe infatti l'osservanza esteriore della legge, se non fosse l'espressione del proprio amore a Dio? Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro:
Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato.
Il Signore è Signore. Tu pensa quando l'uomo pensa di essere lui Signore. Praticamente, abbiamo detto prima che ha paura di perdere il posto, per cui Erode ha condannato a morte tutti i bambini, tra i quali si sarebbe dovuto essere anche colui che l'avrebbe detronizzato, pensate un po'. Ma naturalmente, se io da cristiano pensiamo ai re, ci sono dei re santi, pensate San Luigi, re di Francia, no? Per dire che grazia avere un re che governa secondo Dio. Allora, vi racconto un aneddoto. San Luigi stava in adorazione nella cappella davanti al Santissimo Sacramento, naturalmente, no? Un servo viene a chiamarlo e dice: Sire, nella cappella inferiore c'è un'apparizione, è apparso Gesù bambino. E lui ha risposto: io non lascio il Gesù certo, che nell'Eucaristia, per un Gesù incerto. Per cui continuò l'adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Che meraviglia! Voi pensate avere un santo re, un governatore santo, che adora Dio e dice: tu mi dai l'incarico di governare questo popolo, ma io, sono forse io un governatore? Io sono a tua disposizione, tuo servo, il governatore sarai tu, perché sei tu il Signore, mica io. Mi chiamano re, ma il re sei tu. E io faccio tutto quello che mi comanda il gran re, che è Gesù Cristo. Pensa che bello, no? Mamma mia, oggi te ritrovi quelli che ti dicono il contrario di quello che vuole il Signore, no? Governati dagli anticristi, mamma mia. Ma Anna, vai avanti tu.
Anche stamattina, sentendo il Vangelo nella Santa Messa, proprio anche alla famiglia Martin, la famiglia di Santa Teresina, cos'era considerata la domenica e com'è oggi considerata, cioè veramente che abisso che si è formato, non una cosa incredibile vedere la santità di questa famiglia e come era intesa il giorno del Signore. Ecco, pertanto anche la considerazione che hai fatto tu davvero è una cosa che...
Cioè, pensa un po',
ti fa male,
dice, ricordati di santificare le feste, no? No, ragazzi, a tutti aperti i negozi,
esatto.
Perché presso di noi ci sono religioni che loro festeggiano un altro giorno, per cui noi praticamente siamo molto ospitali, no? Non verso Gesù Cristo, no? Verso Dio, ma praticamente, scusa, uno la spesa la fa. Come dire che se io sono abituato a mangiare, che ne so, certe cose, invito qualcuno e faccio da mangiare delle cose che mi fanno schifo per far piacere a lui, no? Cioè, lui è venuto nel mio territorio, vero? E io dirò: guarda, noi ci cibiamo di queste cose qua, no? Adesso non lo so, dimmi magari quelle che preferisci, posso aiutarti, però non posso io, vero, ribaltare tutto, vero, e perdere anche le mie radici cristiane per diventare una radice, direi a questo punto, radice perversa. Sì, veramente perversa.
Terribile.
Allora, io proseguo con la lettura della meditazione di Don Dolindo, San Marco capitolo 2, sono a pagina 633. Poco dopo il banchetto fatto in casa di San Matteo, Gesù passò coi discepoli per i campi biondeggianti di messe, in giorno di sabato, ed essi cominciarono ad inoltrarsi nel seminato, a cogliere le spighe e a mangiarle. Questo era lecito secondo la legge, ma ai farisei sembrò una violazione del sabato per il lavoro che secondo essi dovevano fare i discepoli per sgranellare le spighe. Perciò se ne lamentarono col Signore. Si può dire che i discepoli difesi da Gesù nel banchetto avessero preso una certa maggior libertà nel mangiare e forse per questo si posero a sgranellare le spighe. È naturale, infatti, che l'anima abusi facilmente della bontà con la quale viene trattata e che ceda nella spregiudicatezza quando è stata caritatevolmente scusata nelle sue debolezze. Si può dire forse che una certa mancanza di mortificazione, di sobrietà, in loro abbia tratto su di essi il linguaggio malefico dei farisei, poiché spesso nelle vie dello spirito le nostre colpe, anche occulte, generano negli altri un'avversione inconscia per noi e li muovono a criticarci o a farci guerra. Gesù però difese i suoi discepoli e poiché egli li aveva voluti come compagni della conquista del suo regno di amore, riguardò il loro atto non in se stesso, ma nella cornice delle alte cose che si realizzavano sotto i loro occhi. Egli era il vero Davide che andava per la Palestina odiato e perseguitato e che nell'angustia grande del suo cuore andava conquistando il suo regno. Egli era il re supremo, padrone di tutte le leggi, anche del sabato. In lui si compivano le figure del passato e gli apostoli, benché non lo capissero, erano anch'essi avvolti da questa luce. Essi allora non erano più magari trasgressori di un uso legale, ma completando il compimento del tipo profetico, erano come i compagni del vero Davide divino. In certo modo, per la luce che li avvolgeva, il loro atto non rivestiva più il carattere di una colpa. Quello che facevano ricordava quel che fecero i compagni di Davide, autorizzati dal sommo sacerdote a mangiare persino i pani sacri. Egli era il vero sommo sacerdote. Non rimproverandoli del loro atto li autorizzava a mangiare, non solo per completare l'avveramento della figura, ma perché ogni potere gli era stato dato dal Padre. L'Evangelista dice che fu il sacerdote Abiatar a permettere a Davide e ai suoi di mangiare i pani sacri. Invece questo avvenne sotto il pontificato di Achimelech, padre di Abiatar. Letteralmente l'Evangelista nomina solo Abiatar, perché questo aiutava Achimelech e gli successe nel pontificato. Ma può dirsi che non è senza misteri questo scambio di nomi. Abiatar, infatti, significa padre eccelso, padre suo. Ora, Gesù autorizzava i suoi discepoli a cogliere le spighe di sabato, perché gli era stato dato ogni potere dal Padre eccelso, che era Padre suo, e per questo disse che egli era padrone anche del sabato. Il sabato è stato fatto per l'uomo, disse Gesù, non l'uomo per il sabato. E con queste parole volle condannare lo spirito farisaico che badava alle osservanze esterne e non si curava dello spirito col quale bisognava compierle. Ma che cosa serviva l'osservanza scrupolosa del riposo se lo spirito era lontano da Dio? Il riposo è stato dato dal Signore per l'uomo, per dargli cioè modo di sentirsi affrancato e nella libertà dello spirito elevarsi ai beni eterni. La legge è per l'uomo,
perché deve guidarlo al bene, non l'uomo per la legge, perché la legge non è fine, ma mezzo. Lo scrupolo rende la legge fine della vita e per questo attanaglia l'anima nelle sue spire. Dio non è mai oppressione, è liberazione della sua creatura. Non le impone una legge per restringerla, ma per darle modo di spaziare liberamente in orizzonti più vasti. Il mondo, invece, Satana, la carne, e tutto ciò che deriva da questi nemici terribili della nostra vita è oppressione e schiavitù. Anche in questo capitolo del Vangelo rifugge che Dio solo è vera libertà per noi. Ecco, Gesù libera l'anima ed il corpo del paralitico dai ceppi che lo avvincevano. Libera Matteo dalla schiavitù del suo penoso e spregiato ufficio, rendendolo apostolo. Libera i peccatori e i pubblicani dall'obbrobrio che li copriva, onorandoli con la sua presenza. Libera gli apostoli dalle oppressioni del fariseismo e li restituisce alla qualità di figli di Dio. Oh, se intendessimo quale libertà ci dona Dio, se lo intendesse il mondo apostata, non sarebbe così vile da rinunziare al Signore e da chiamare padre i suoi tiranni. Se i farisei, invece di sindacare con malanimo le azioni di Gesù e dei suoi apostoli, avessero ascoltato e praticato ciò che gli insegnava, quanto ne avrebbero guadagnato? Si perdevano in vani scrupoli per essere onorati come osservanti della legge, non si curavano di raccogliere la parola divina, che era veramente come spiga di grano che doveva germinare in loro. L'anima non può presumere di voler formare una legge nuova più severa di quella che ci ha dato Dio. Lo scrupolo non è giustizia. È quasi sempre la radice dell'orgoglio che vuole essere soddisfatto della propria virtù. Lo scrupolo, nel fondo, è una vanità spirituale, frutto dell'ansia di voler comparire innanzi alla propria coscienza, diremmo quasi come una donna che non vuole grinze sul suo abito per non sfigurare. La falsa giustizia poi scivola facilmente nella mancanza di carità e sindaca l'operato degli altri, mentre la vera santità è umile e sa aver compatimento per le debolezze altrui. Non attanagliamo l'anima nelle strettezze di leggi che Dio non ci ha date, perché la strettezza arbitraria le soffoca la vita e può produrla presto o tardi in pericolose reazioni. Operiamo con semplicità e facciamoci guidare dai dettami della Chiesa, che è l'unica e vera interprete della legge di Dio. Ecco, terminato.
Della legge di Dio che va interpretata come è stata interpretata per 2000 anni, no?
Certo.
Adesso non possiamo mica cambiare le interpretazioni adesso. Diciamo che...
Su cui si scivola facilmente, vero?
Tutto è possibile, cioè non dobbiamo meravigliarci di niente, di nessuno, perché diciamo, vedi che Pietro, che era Pietro, ha rinnegato Gesù Cristo, no? Per cui non è mica una cosa impossibile rinnegare Gesù Cristo, tu basta che rinneghi la verità e rinneghi Gesù Cristo. Cioè non si tratta mica di usare altri metodi, il metodo è quello lì, se tu rinneghi la vita, tu rinneghi Gesù Cristo che è vita, se tu rinneghi la via che ha insegnato lui, tu rinneghi Gesù Cristo, non è che devi dire Gesù Cristo, io non lo rinnego perché lui è morto 2000 anni fa, quindi io non ce l'ho davanti, ma comunque diciamo che dobbiamo avere tanta fede, ma soprattutto tanta umiltà. E naturalmente bisogna sempre pensare, no? Noi abbiamo i santi che sono stati confermati nella loro santità perché? Perché hanno fatto i miracoli nel nome del Signore, e se non fossero stati santi non li avrebbero potuti fare, per cui il Signore era d'accordo con loro. perché oggi magari si possono fare anche i santi senza miracoli, non lo so, ma diciamo un tempo bisognava avere i miracoli, perché il Signore doveva dire sì, è santo, potete farlo santo, lo confermo con i miracoli che ha fatto, no? Ecco, pertanto è così. Naturalmente questa è sempre stata la dottrina della Chiesa, è sempre stato l'insegnamento della Chiesa, e il santo è colui che segue Gesù Cristo rinnegando se stesso, cioè non può rinnegare Gesù Cristo per far seguire, per essere seguito, per avere un seguito, no, noi dobbiamo seguire Gesù Cristo e non pretendere che qualcuno segua noi se non seguiamo Gesù Cristo. È importante questo. Tu hai finito, Anna?
Sì, 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 sì. La meditazione.
È proprio finito, finito, finito?
Finito, finito, sì, dopo.
Uh-huh. Allora, vediamo un po', a proposito di miracoli, volevo far notare una cosa molto interessante, perlomeno la ritengo molto interessante. Cioè, alle nozze di Cana, Gesù Cristo trasformò l'acqua in vino. E naturalmente fu un grande miracolo, tant'è vero che il vino era di qualità così, diciamo così alta, che il maestro di tavola, proprio assaggiandolo, dice: ma io ho mai bevuto un vino così buono, ma come mai l'hai fatto servire alla fine, quando la gente non sa neanche più apprezzare la bontà, ecco, del vino che tu servi, ecco, dovevi darlo all'inizio, quando erano, diciamo, più riposati anche nel palato, avrebbero gustato ed esaltato anche, diciamo, lo sposo che aveva, si era procurato del vino eccezionale che non aveva mai bevuto come quello, no? Però generalmente ci si ferma lì. Cioè, Gesù ha mutato l'acqua in vino. È vero, sì, è vero. Diciamo che poi però è successo qualcosa di più grande ancora, un miracolo che accade tutti i giorni sull'altare, però noi non ci pensiamo. Allora, che il vino è diventato il sangue di Cristo, ma guarda un po', questo sì che è il miracolo dei miracoli, perché trasformare il vino in acqua, cioè no, trasformare l'acqua in vino è un discorso, ma trasformare il vino in sangue di Dio, di Gesù Cristo, quello è un miracolo ancora più grosso. Lo abbiamo davanti agli occhi tutte le volte che andiamo a messa e non ci meravigliamo neanche più, dovremmo dire: ma Signore, tu ci hai donato il vino che qualcuno lo apprezza anche troppo, perché diciamo alza il gomito troppo spesso, ma tu hai servito, servi il tuo sangue, hai trasformato il vino, vero? Si mette il vino nel calice e diventa sangue, sangue di Cristo. Andate a Lanciano, che c'è il miracolo eucaristico, ma ce ne sono 2000 miracoli eucaristici, dove praticamente il vino analizzi, ecco, le macchie di sangue, i grumi di sangue, in quel caso a Lanciano, e il vino è diventato sangue. Qui abbiamo il miracolo davanti agli occhi, qui praticamente non si meraviglia nessuno. E questo anche è somma disgrazia, perché questi cuori di pietra, cosa ci vuole per trasformarli in cuore di carne? Ci vuole anche la nostra volontà. Signore, riconosco di avere un cuore di pietra, insensibile al tuo amore. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, donami un cuore di carne, perché sappia amare colui che mi ha amato da sempre, mi ha amato per primo e senza alcun mio merito, vero, il Signore si è donato per salvarmi. Ah, cuore di pietra, quando è che diventerai cuore di carne? Anna, c'è qualche fioretto in circolazione, sì, certo, anche se è inverno, sì, ma insomma qualche fioretto ci sarà.
C'è, li troviamo. Il calice è spezzato.
Ah.
A Sant'Eusebio
quando era ancora diacono, mentre portava all'altare un calice preziosissimo, in un momento di distrazione gli scivolò dalle mani, cadde in terra e si spezzò. Rimase per un istante esterrefatto, guardava i rubini sfaldati, gli smalti in frantumi e la coppa divisa in due sul pavimento. Poi, dimentico della chiesa gremita, piangendo forte, raccolse i frammenti e li depose sull'altare, ed ecco miracolosamente ogni pezzo unirsi e saldarsi perfettamente, così da ricostruire il calice prezioso. Ognuno di noi, dentro sé, porta un calice di valore infinito, deterso col sangue di Cristo, l'anima propria. Ma forse in un momento di passione, in un'ora di tentazione, l'abbiamo lasciata cadere nel fango del peccato e subito l'anima nostra si è spezzata. Scusate. In un'ora di tentazione l'abbiamo lasciata cadere nel fango del peccato e subito l'anima nostra si è spezzata, facendo fuggire lo Spirito Santo che in essa dimorava. Ti pare splendido questo fiorellino?
Tu pensa che io non lo sapevo,
Tu hai parlato
neanche
del sangue.
Farla apposta, ma dico neanche farla apposta.
Ecco, vedi.
Io non sapevo, cioè non ho letto il fioretto, no? Ma guarda, ma che combinazioni
combinate. Conduce tutto, ecco, qualcuno lassù, vedi, questa no, conferma.
Mentre tu leggevi, diciamo che avevo, qui da me non è che fa molto caldo, però diciamo mi è venuto un brivido, dico, ma tu pensa, mamma mia.
Che meraviglia. Poi c'è un ultimo pensierino.
Allora,
rientra spesso, dice, nella terra, nella serra del tuo cuore, contempla senza mai stancarti questo candido giglio che è un riflesso degli angeli, un sorriso di Dio, un profumo di cielo, vivi da angelo, sorvolando sulle miserie del mondo, con lo sguardo fisso nel raggio che ti feconda e ti ravviva. Beata Elia di San Clemente. Ecco, evitare ogni occasione pericolosa, sia luoghi che persone, per non correre il rischio di cadere in peccato grave.
Che bello. Bisogna nutrirsi di queste cose qua, che queste sono alimento per la fede, per la speranza, la carità, per l'amore verso Dio, verso il prossimo, per la gratitudine, per sentirsi quel che siamo, cioè se noi vediamo il Signore e meditiamo le cose sue, noi viviamo di conseguenza una vita dove tu sai chi sei. Se tu sai chi sei, sai anche chi è Lui, e se sai chi è Lui, sai anche chi sei tu. Però, diciamo, questa crisi di identità, sia verso Dio che verso noi, ci rende quello che siamo. Ecco, non sappiamo neanche chi siamo.
Esatto, e se sai chi sei tu e riconosci chi è Lui, ti prostri, vedi che ritorniamo sempre ecco, alla considerazione che hai fatto anche prima, quanto è importante considerarsi miseria.
Dopo aver fatto queste meditazioni, ecco, personalmente, non pensino magari che dicendo ste cose io sto male, cioè non è che mi godo di queste cose, no? Magari le dico anche in una certa forma, però considerandole, come vedere un autotreno che ha schiacciato, diciamo, una fila di persone, no? Spiritualmente le vedo, nel senso che vedo quante persone sono schiacciate dal maligno, dalla menzogna, come posso io scherzare su quelle cose? Mi viene male, che dice, ma tu vedi, se magari potevi far qualcosa, segnalare, se ti procuravi una bandiera magari, una bandierina per dire state attenti che arriva un autotreno, no? Ma non mi sono procurato la bandiera della carità, del sacrificio, del rosario, no? Per far sì che questi miei fratelli non finiscano sotto l'autotreno, no?
Certo.
Bene.
E si sta male, si soffre. Benissimo.
Santa, grazie. È una grazia soffrire, perché, ecco, poi, vediamo, riguardo alle anime del purgatorio, vero? È interessante, vero, anche la spiegazione, vero? Perché si ricevono prima le grazie pregando le anime del purgatorio che pregando i santi, no? Beh, i santi, diciamo, hanno i loro meriti, per cui chiaramente, insomma, loro possono intercedere, eccetera, eccetera, ma quando tu preghi le anime del purgatorio, tu intanto preghi per loro, per cui dai qualcosa, ma loro, come gratitudine per quel che tu fai per loro, loro offrono le loro preghiere e le loro sofferenze, che sono terribili, per cui diciamo, con una preghiera per le anime del purgatorio, diciamo, scoccata una scintilla che ha fatto, diciamo, è iniziato, adesso non viene la parola giusta, diciamo, un incendio d'amore, perché quell'anima del purgatorio che sta tra le fiamme, diciamo, della giustizia e della carità di Dio, che, diciamo, se no saresti finito all'inferno se non ci fosse stato il purgatorio, quest'anima, come gratitudine, offre le sue preghiere e le sue sofferenze per ottenere da me, per ottenermi, cioè, la grazia che ho chiesto. Capite dov'è il punto? Per cui preghiamo le anime del purgatorio, ma ci finiremo dentro anche noi e vorremmo che ci fosse qualcuno che ci tira fuori, no? Per cui non ci dimentichiamo, altro che sono tutti in paradiso, state attenti, quando sentite questi discorsi, diteli: ti sentirò un'altra volta. Questi sono discorsi da Aeropago, ad Atene, questi discorsi qua, va bene? Ti sentiremo un'altra volta su questo punto, va bene. Santa giornata a tutti, Claudio vi saluta.
Sì, anche Anna,
ecco,
Anna Maria.
Pregate per noi, vero? Perché che non ci perdiamo d'animo, vero? E continuiamo questo servizio, perché lo riteniamo un servizio ai nostri fratelli. Ave Maria.
Ave Maria.